Eccoci qua. Allora, è da un po' che non riparavo di nuovo di strumenti, a parte, diciamo così, strumenti bidimensionali. Però in questo caso l'episodio sarà legato di nuovo al 3D. Torniamo quindi alla terza dimensione. Vi racconto un pochettino quelli che sono alcuni pensieri che ho su uno strumento che ho usato abbastanza a lungo, che mi ha dato abbastanza soddisfazioni, che però c'è un pochettino da riflettere su come incastrarlo al meglio dell'uso del 3D. Sto parlando di Sharp 3D e di Siemens. Adesso vediamo un pochettino insieme cos'è e come ne penso. Ciao ciao! Sigla! Quindi, come ogni cosa che succede, ho chiamato Sharp 3D e pensando di dire il nome giusto è Shaper 3D, dove la E è stata persa in favore di un modo di scrivere un po' più sintetico, quindi Shapr, Shapr 3D. Questo è il nome dell'applicazione. Sul fatto che sia di Siemens, su quello non ci sono abbastanza dubbi come situazione. E che dire di altro? Cioè, a parte da questa origine di quello che sono la proprietà, mettiamola così, di quello che è il gruppo di Shapr 3D e di quello che è il suo nome. La cosa che è interessante è che è uno strumento che ha un pochettino scosso il mercato, come è stato all'epoca l'ingresso di Autodesk con Fusion 360. Okay? Quindi stiamo parlando di un software che ha una funzionalità più prettamente cloud, più prettamente legata all'utilizzo distribuito dell'informazione CAD. E questa faccenda ha permesso di essere più apprezzabile, ok? Quindi la possibilità di salvare continuamente, di poter avere delle revisioni, di poter condividere i modelli anche al di fuori del software o dell'applicazione, e soprattutto nel caso di Shapr 3D, a differenza di Fusion 360, è nato e pensato per funzionare su tablet con interfaccia touch e penna. Okay? Quindi ha avuto il suo slancio e lancio con l'iPad e l'arrivo dell'Apple Pencil. Quindi è pensato per avere tutte quelle agevolazioni di interfaccia con il multitouch e quindi avere questa possibilità di avere della pressione grazie all'Apple Pencil. Dopo è arrivata la sua versione desktop, grazie alla versione per macOS e Windows. Quindi da quel punto di vista è stato uno slancio e un'innovazione per loro per potersi slegare da quello che sarebbe solamente un prodotto per Apple. Detto questo, su quello che sono i limiti, mettiamo così, di quelli che si possono pensare come ambiente di utilizzo di questa applicazione o software, direi che è il caso di passare a quelle che sono le vere funzionalità, il vero pregio di tutto questo, cioè il fatto che per poter entrare nel mondo di Shaper 3D, come è stato per Fusion, l'utilizzo inizia gratuito. Nel caso di Shaper 3D, dopo una trial di alcuni giorni, se non ricordo male, adesso è da un po' che io ce l'ho, per cui non ricordo più se c'è della disponibilità di qualche giorno di utilizzo. Sì, sempre 14 giorni sono andato a controllare mentre lo stavo raccontando. Ci sono ancora 14 giorni di utilizzo in modalità Pro, quindi con tutte le funzionalità. Dopo, l'applicazione rimane gratuita, però solo con due disegni modificabili. Quindi mettono questo limite su quelli che sono i progetti e su quelle che poi sono anche delle altre funzionalità che vi racconto più tardi. Però, per Pensate al fatto che potete disegnare qualunque oggetto per complessità, però potete disegnare solo due per volta, quindi è un discorso che fa sempre riflettere sui cambi di licenza, cose del genere. Tenete conto che Fusion, per esempio, è passato da disegni limitati o cose del genere anche per chi lo utilizza per uso personale, ad avere solo 10 disegni modificabili più il cloud libero, mettiamola così, anche se sono 5-6 giga, una cosa del genere, però c'è sempre questo rapporto, anche per obbligare le persone a passare a un abbonamento di substrato minimo, cioè il server deve rimanere comunque pagato in qualche maniera. Tornando su Shaper 3D, quindi abbiamo questa possibilità di poter essere utilizzato su iPad, su macOS e su Windows, avere un cloud su cui poter mettere i disegni. In uso libero ne possiamo utilizzare solo due, ma a parte il cloud, a parte dove poterlo utilizzare, quali sono le parti più interessanti di tutto questo? È che è un software CAD su base, come si dice, su base solida, quindi abbiamo la possibilità di fare modifiche semi-parametriche solide sul nostro oggetto e avere delle piccoli livelli di storicità, come accade su software con CAD parametrici veri e propri. Però questo avvicina Shaper 3D al mondo di Rhinoceros, quindi il discorso di fare alcune modifiche, avere dei comandi su alcuni oggetti molto più diretti e avere delle libertà di forma da quel punto lì. Infatti è molto pensato anche per lavorare molto bene con le loft o qualche superficie. È molto veloce nella realizzazione di alcuni oggetti e tende a non sovraccaricare la piattaforma su cui uno sta lavorando. Difatti, ha anche la possibilità di lavorare con piattaforme un po' datate come faccenda. Anche se io l'ho preso la prima volta con l'iPad Pro precedente che avevo, in realtà può funzionare su un iPad classico per velocità di processore. Quindi stiamo parlando di quelli con i chip A14 oppure su processori i5 per parlare di Mac e Windows come situazione. Per cui stiamo parlando anche di processori non di alta gamma, ma di media e bassa gamma o anche datati come cosa, per cui si va tranquillamente. Quindi la complessità del 3D è qualcosa che viene ben gestito dal visualizzatore, tenendo conto che fa una cosa di interesse, cioè il nostro progetto può essere rapportato su un disegno bidimensionale come ogni CAD, quindi la possibilità di trasporlo su questa piattaforma di disegno 2D, come succede su tutti i CAD, ma la parte che lo rende più fruibile per quello che sono le funzionalità legate al fatto di andare in mobile con un iPad è il fatto di utilizzare realtà aumentata. La realtà aumentata permette di utilizzare la piattaforma ARKit di Apple, che utilizza, mettiamo così, qualche algoritmo in più per dare un fattore di presenza. Okay? Questo fattore di presenza permette di fare dei foto inserimenti ve belli e veloci direttamente da app. Questo perché all'interno dell'applicazione c'è anche una parte legata ai materiali, sia per un calcolo materico, sia per un calcolo legato al fotoinserimento. Quindi quelli che sono shader e materiali di rappresentazione sono ben fatti da quel punto di vista. Il vetro ci avrà ancora qualche dubbio sulla rifrazione, però è accettabile per una prima visualizzazione, per un primo approccio a quello che è il progetto stesso, però tenendo conto che con pochi click di disegno e pochi click, mettiamo così, dopo il disegno per poter fare il fotoinserimento, è un passo molto, molto bello da quel punto di vista. A proposito di click, il disegno diretto su Shaper 3D non è da trascurare, perché pensa di lavorare direttamente con la matita. Questo permette di tracciare righe, curve direttamente come appoggiando la matita per tracciare una riga dritta. Quindi se voi fate, per esempio, su un discorso di voler fare una curva, quindi un settore di un arco, mettete lì e iniziate a iniziate a proprio a disegnare la direzione della curva, fate quindi un gesto ad arco, a quel punto viene tradotto dall'algoritmo come arco, non diventa una spline per dire, che sono cose completamente differenti. E su cui c'è anche un discorso molto interessante su cui si sfrutta la pressione delle Apple Pencil, nel senso che per fare questa spline bisogna fare piccole pressioni durante il tracciato, quindi queste piccole pressioni durante il tracciato vi permetteranno di disegnare queste curve con molteplici curvature. Lasciatemi il gioco di parole, però il concetto è proprio quello, cioè il fatto di poter mettere più punti di controllo nel durante senza dover alzare la penna dallo schermo. La sua controparte per computer in realtà è molto molto più tranquilla da quel punto di vista, per cui non vi racconto quanto è facile da utilizzare da quel punto di vista, perché diciamo che è più un classico CAD come faccenda, non ci sono particolari nozioni da portare fuori. Quindi diciamo che vince tutto qua la faccenda e anche lo sviluppo che è stato molto molto rapido di quello che è stato Shaper 3D dalla prima versione all'ultima, vi permette anche di capire che è uno strumento che ha ancora tanto da dire, un'interfaccia molto facile che è stata più apprezzata da molti e che l'ha resa un prodotto di interesse da parte di una grossa azienda per poter essere parte della sua raccolta di applicazioni all'interno. Fortunatamente, come potrei dire diverse volte in questo podcast, quando un prodotto non finisce sotto le mani di Autodesk, potrebbero esserci delle buone prospettive per diventare qualcos'altro o comunque per avere delle prezzature più abbordabili. Vediamo se questa cosa verrà mantenuta anche nel futuro, però fateci caso, questo prodotto attualmente è ancora ad uso libero da una parte o a una prezzatura di abbonamento abbordabile, quindi si parla attualmente di abbonamenti annuali di circa 300 dollari o 300 euro circa, oppure abbonamenti mensili singoli a 38, per cui è un qualcosa che diciamo che per chi ha bisogno di fare un lavoro on spot è molto, molto utile da quel punto di vista, tenendo conto che c'è una grossa possibilità di esportare disegni in formati abbastanza importanti per quello che riguarda la produzione, sia anche per la stampa 3D, però nel caso di stampa 3D è possibile fare già delle esportazioni a bassa risoluzione in modalità gratuita, per cui siete abbastanza in una botte di ferro da quel punto di vista. Detto questo, potrei dire che Shaper 3D, per quelli che sono stati alcuni miei lavori, è stato veramente una manna dal cielo, perché avevo bisogno di poter lavorare in mobilità e avere dei confronti rapidi con i clienti, oppure anche semplicemente dei piccoli disegni rapidi mentre ero a giro per poter raccontare alcune forme. Dall'altra parte è stato un pochettino problematico capire quale fosse la sua attrezzatura un po' di tempo fa, prima che diventasse un pochettino più un software consistente. Ok, quindi sono spesso tornato a Fusion dopo aver fatto un disegno iniziale su Shaper 3D. Ora come ora sono a metà strada tra l'utilizzo di Shaper 3D o di Fusion. Questo andrà in base alle mie necessità come utilizzo, però in questo momento li terrò tutti e due. L'unico difetto che ci trovo veramente è che non posso tenere un cloud sporco, mettiamola così, devo sempre svuotare quelli che sono i progetti finché non acquisto l'abbonamento. Ecco, cioè questo è un pochettino un problema. Sarebbe bello ci fosse un'integrazione diretta, non so, con un drive o qualcosa del genere su cui posso scaricare i modelli e quindi svuotare quei due progetti fin tanto che non lo vado a sbloccare. Però il fatto di non poter esportare il progetto, non tanto esportare, salvare il progetto con nome al di fuori di Shaper 3D, per me rimane un difetto abbastanza notevole. Però, come detto, se uno riuscisse a lavorarci in maniera santuaria non ci sono problemi, per cui sempre consigliato per ogni altro tipo di applicazione. Detto questo, se ci sono domande, dubbi o anche semplicemente richieste su come è fatto, come vederlo in utilizzo Shaper 3D, chiedete pure, come anche rispetto a episodi passati in cui vi parlo di alcuni software, proverò a fare in futuro o delle live su Twitch o dei piccoli contributi video su YouTube. Sto pensando in futuro di caricare dei videocorsi a pagamento su piccole sezioni di questi software su Udemy, per cui saranno cose molto brevi a prezzi abbordabili come sistema di aggiornamento. Vediamo un po' come andranno queste cose. E credo che, se non ricordo male, uno dei primi che farò sarà legato a Nomad Sculpt, in cui farò un paio di modelli veloci per la stampa 3D. Detto questo, ringrazio per l'ascolto. In descrizione ci sono tutti i miei link di riferimento e alla prossima. Ciao!